E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è la nostra apertura musicale classica che una volta tanto, anche nelle domeniche in cui ci sono io, abbiamo aperto con la marcia per la cerimonia dei turchi del Borghese Gentiluomo di Lully. Così, anche perché so che ci sono quelli che da una settimana per l'altra sentono le mancanze dei loro incipit regolari sulle domeniche, e allora perché andare a turbare la quotidianità delle domeniche di tanti nostri ascoltatori. Spero che stiate tutti bene, io benone, direi, mi sto godendo il fresco che ha avvolto Milano ieri sera, anche se da quanto leggo sui giornali chi ieri sera era andato all'attesissimo concerto di Bad Bunny all'ippodromo probabilmente non la pensa nello stesso modo, perché il concerto è stato interrotto perché hanno proprio dovuto evacuare l'ippodromo, quindi parliamo di 70-80 mila persone da spostare insieme, non certo una cosa banale, proprio perché ieri sera a un certo punto su Milano, io lo vedevo comodamente dalle finestre di casa mia, è venuto giù veramente l'inferno, ma soprattutto, allora, magari non un temporale folle come quelli che è capitato di vedere qualche sera fa, che hanno fatto veramente tanti danni. Ieri sera non so di cose particolari, comunque dopo darò un'occhiata ai giornali, così vi dico anche se c'è qualche novità, però diciamo che soprattutto la parte preparatoria prima del temporale è stata qualcosa di spettacolare, perché veramente c'era il cielo illuminato a giorno da una quantità di fulmini, da un'attività elettrica nel cielo che era davvero davvero incredibile. Noi siamo sempre in diretta, ovviamente, 331 62 14 013, per messaggiame vario, quindi sms, telegram e whatsapp, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. e ieri sera la sensazione percepita era proprio questa qui. Thank you. e parliamo ovviamente del finale del concerto detto l'estate, il secondo dei 12 concerti del Cimento dell'Armonia delle Invenzioni, i primi 4 dedicati appunto alle stagioni dell'anno, Antonio Vivaldi e questo alla registrazione abbastanza mitologica che ne fece Trevor Pinnock con Simon Standage e l'English Concert. Siamo all'inizio degli anni 80, tra l'altro, cosa che in pochi sanno, questa fu la seconda registrazione che Pinnock fece di questi concerti su strumenti col suo gruppo, perché l'aveva già registrato diversi anni prima con la CRD, che era un'etichetta inglese non tanto nota. Faceva questi dischi con la copertina bianca, un quadro in mezzo e un bordino azzurro. In Italia non si vedevano tanto, arrivarono poi i CD tempo dopo come import, ma siamo già un bel po' di tempo dopo. Ecco, la cosa particolare è che, per quanto si dica abbastanza normalmente che la prima registrazione delle 4 stagioni fatte su strumenti originali sia quella di Harnoncourt, che tutti citano come punto proprio di partenza importante per la riscoperta del Vivaldi fatto su strumenti originali con criteri d'epoca e tutto il resto, in realtà Pinnock e l'English Concert avevano fatto uscire il loro disco circa 6 o 7 mesi prima, forse anche quasi un anno prima, quindi in realtà il primato della prima registrazione spetta a loro. Chiaramente Harnoncourt aveva un altro tipo di visibilità e quindi diciamo che in molti si accorsero del disco di Harnoncourt in molti di più rispetto a quanto si erano accorti della operazione che aveva fatto Pinnock appunto un bel po' di tempo prima, diciamo 6 mesi, un anno prima, che però appunto aveva la medesima importanza, se non in un certo senso anche qualcosa di più, considerando che era un gruppo che non aveva certo la visibilità del Concentus Musicus Wien, perché l'English Concert all'epoca era un buon gruppo, probabilmente il più importante gruppo che c'era in Inghilterra per l'esecuzione su strumenti originali, ma diciamo che non era certo propriamente diciamo un gruppo conosciutissimo. E tra l'altro, appunto, proprio a proposito di gruppi e di progetti inglesi dedicati a questo tipo di repertorio, chiaramente bisogna ricordare sempre, assolutamente sempre, anche tutti i lavori di John Eliot Gardiner, e lo facciamo oggi perché oggi c'è un altro curioso anniversario, perché nel giorno di oggi, ma nel 1941, la BBC decide di cominciare a utilizzare abbastanza ripetuto una frase musicale che era corrispondente al codice Morse della lettera V, V come vittoria, perché chiaramente siamo nel 41 e siamo in piena seconda guerra mondiale e c'è bisogno di incitare. E com'è fatta la lettera V nel mondo dell'alfabeto Morse? È fatta con 3 punti e una linea, quindi 3 suoni brevi e un suono lungo. E che cosa c'è nel repertorio musicale che comincia con 3 suoni brevi e un suono lungo? Thank you. E dicevamo, un Beethoven in esecuzione di matrice assolutamente inglese, questo era John Eliot Gardiner con la sua Orchestre Révolutionnaire e Romantique, proprio per il fatto che, come dicevamo, il 19 luglio del 1941 la BBC adotta la sua simbologia per la V di Vittoria. Nella Seconda Guerra Mondiale c'è anche la nascita della V fatta con le due dita, cosa che si fa anche oggi. Ecco, la B, la BBC aveva deciso invece di partire da un simbolo sonoro e non da un simbolo visivo, essendo ovviamente una radio, e quindi era partito dalla lettera V dell'alfabeto Morse, quindi tre segnali brevi, un segnale lungo, che è poi appunto per puro caso è l'incipit della quinta sinfonia di Beethoven, quindi questo Beethoven in salsa inglese che abbiamo appunto appena ascoltato. Ma visto che si parlava di Inghilterra, al di là dei buongiorno ricambiati a Chuck e a Maura, che tra l'altro è anche, e abbiamo scoperto con un messaggio di un po' di tempo fa col fatto che abita in Caiazzo, è anche una mia quasi vicina di casa, perché anch'io abito da quelle parti lì, che giustamente ci ricorda che lei sta andando a Genova alla manifestazione, perché oggi, ricordiamocelo a chi ancora non lo sapeva, c'è la manifestazione per i 25 anni della Diaz. Io solo a pensare che sono già passati 25 anni mi viene un po' uno sciopone, per citare Giorgio Faletti negli anni 80. Ma quindi appunto buon viaggio e buone manifestazioni a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che oggi saranno alla manifestazione di Genova. Siamo con voi col pensiero, noi saremo qua a lavorare per altri motivi. Allora, altra cosa che va ricordata oggi è che oggi, sempre 19 luglio, c'è un ulteriore anniversario che ci permette di parlare di un compositore, secondo me molto interessante, che è Gerald Finzi, compositore inglese che è completamente del Novecento, perché nasce nel 1901, morirà poi nel 1956, autore di molta musica interessante, però diciamo che fa ancora parte di quella generazione in cui abbiamo alcuni compositori, citiamo Elgar, citiamo Vaughan Williams, citiamo Dilius, alcuni altri che hanno avuto alcune composizioni che sono state prese seriamente da quella che è stata la programmazione musicale un po' centroeuropea, che durante tutto l'Ottocento aveva guardato l'Inghilterra un po' con aria di sospetto, perché era una nazione molto conservatrice dal punto di vista della creazione musicale, che tendeva un po' a inseguire quello che veniva fatto nel centro dell'Europa e non aveva dato nessun segnale di autentica originalità dal punto di vista creativo. Nella giornata di oggi, quindi 19 luglio, e siamo nel 1951, se ricordo bene, scusate, 55, avevo sbagliato il mio appunto, c'è la prima esecuzione del concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, che è la sua ultima opera grande, perché poi lui morirà l'anno successivo, tra l'altro anche abbastanza giovane. A dirigere questa esecuzione c'è un direttore che noi conosciamo molto bene, perché ha lasciato tantissime pagine registrate, tra cui il famoso disco storico del concerto per violoncello di Elgar con Jacqueline Dupré, cioè parliamo di John Barbirolli. Non mi pare che esistano però registrazioni di questo concerto dirette da John Barbirolli, allora dobbiamo ripiegare su un altro grandissimo direttore inglese, cioè Sir Andrew Davis, e con Paul Watkins solista, e sentiamoci quindi l'ultimo movimento di questo concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, eseguito per la prima volta, come dicevamo, il 19 luglio di 71 anni fa, quindi del 1955.
Thank you.
Niente, vediamo dei continui stacchi per cui stamattina la macchina si è svegliata di buon umore e ha deciso di lanciarci qualche gancetto sotto. Noi continuiamo a stare insieme con la nostra musica di questa mattina e mi facevano notare questa cosa abbastanza curiosa, perché nella prima parte di oggi siamo stati tutti tra compositori, tra Francia, Lully iniziale e poi invece una gragnuola d'Inghilterra. Sembra un po' una metafora di quello che c'è stato ieri sera, appunto, nella semifinale dei mondiali, con questo punteggio da basket che c'è stato nella finale terzo quarto posto di ieri sera. Infatti stasera invece andiamo a divertirci con quello che succederà tra Spagna e Argentina, e allora io non tifo per nessuna delle due, me la guarderò così, giusto con il massimo spirito sportivo possibile, però il fatto di vedere Trump che consegna la coppa alla Spagna sarebbe qualcosa di estremamente estremamente divertente. Ma vabbè, non osiamo sperare più di tanto e osare più di tanto. Allora, dicevamo, ultimo brano che abbiamo ascoltato nella fine della prima parte, che poi è diventato l'inizio della seconda parte, era, come dicevamo, il finale del concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, compositore di cui appunto oggi ricordiamo la prima esecuzione proprio di questo concerto. Devo dire, è un brano bellissimo, poi tra l'altro, come probabilmente avrete anche avuto modo di magari cogliere quelli più interessati tra voi all'argomento, ecco, c'è il fatto che c'è un utilizzo, diciamo, di una struttura a rondò, perché il finale è assolutamente un rondò, però facendo inseguire i temi che siano anche piuttosto di diversi gli uni con gli altri. Quindi c'è un lavoro sulla forma, ma c'è comunque un lavoro estremamente innovativo, e Gerald Finzi è un compositore che vi suggerisco sicuramente di riascoltare. Tra l'altro, un brano che comunque è molto comune e molto conosciuto sono le famose 5 bagatelle per clarinetto, che si trovano un po' in tutte le antologie per questo strumento, che vale sempre assolutamente la pena di riascoltare. Davvero una composizione molto molto interessante. Nel frattempo, appunto, anche un buongiorno anche a Daniel, che ci scrive anche lui questa mattina, anche a Giuseppe che ci manda suggerimenti vivaldiani. Vivaldi ha aperto un po' la prima parte come, diciamo, come sponda tra la Francia di Lully e l'Inghilterra, poi di quello che abbiamo ascoltato successivamente. Un'altra cosa che capita oggi, che succede oggi, che è una cosa estremamente interessante, è un evento importante, indubbiamente molto importante, che è la prima esecuzione di una composizione di grande importanza. E la prima esecuzione in America, in realtà, perché il brano era stato scritto in Unione Sovietica. Parliamo di Dmitri Shostakovich e della sua settima sinfonia, la Sinfonia di Leningrado. Questa esecuzione di questo brano, questo evento che avvenne appunto il 19 luglio del 1941, direi, sto andando a memoria, scusatemi, 42, scusatemi, il brano viene appunto eseguito per la prima volta negli Stati Uniti. L'orchestra è ovviamente la NBC Symphony Orchestra, che era appunto l'orchestra di Toscanini di allora. Brano che dà un'enorme visibilità, un'enorme fama a Shostakovich e alla sua musica in America, e nel frattempo fa incavolare il compositore russo in un modo che non avete idea, perché le critiche che Shostakovich fa all'esecuzione di Toscanini della sua musica sono feroci. Cioè, dal punto di vista di Shostakovich, Toscanini della Settima Sinfonia non aveva capito assolutamente niente. Tuttavia, questo però permette a Shostakovich di avere una fama forse quasi eccessiva, ma lo capiremo dopo perché succede questa cosa, perché ci saranno dei corsi e ricorsi storici. E proprio visto che parliamo della Settima Sinfonia, la sinfonia che diede in un certo senso a Shostakovich una specie di, come potremmo dire, di Shostakovich venne in un certo qual modo riabilitato, ricevendo anche il premio Stalin, perché questa sinfonia venne considerata estremamente patriottica. Quindi, considerando che negli anni precedenti Shostakovich era vissuto piuttosto male, proprio per come, come un po' tutto lo Stato Maggiore Sovietico si era imposto contro la sua musica, tutte le varie accuse di formalismo e tutto il resto. Ecco, questa sinfonia viene invece considerata sufficientemente patriottica da poter essere eseguita dal compositore, da poter essere premiato appunto col premio Stalin, e appunto c'è anche molta fama che gira per il resto del mondo. Sentiamoci dai un pezzo di questa, non abbiamo la registrazione di Toscanini, ma sentiamola dalle mani di un altro grande direttore americano che con Shostakovich ebbe un rapporto straordinariamente stretto e con la sua musica. Poi in realtà andremo a sentire, e ascoltate bene i temi che sentiremo adesso, perché fra poco sentiremo anche di una curiosa storiella che generò questa sinfonia in quel periodo, che portò tra l'altro alla genesi di un altro brano di un altro compositore. E questo bellissimo segmento di questa del primo movimento della settima sinfonia di Dmitri Shostakovich, come dicevamo, che oggi 19 di luglio nel 1942 venne eseguita per la prima volta negli Stati Uniti d'America sotto la bacchetta di Arturo Toscanini, che danno grandissima fama a questa sinfonia e anche al suo compositore in America. Ma in quel periodo in America, e ci è arrivato da poco tempo, c'è anche un altro compositore che anche lui è scappato dall'Europa, che si chiama Béla Bartók, che in questo periodo tra l'altro è scusate, in ospedale, perché non è stato bene, è ricoverato, e alla radio si sente più volte questa sinfonia che Bartók trova letteralmente insopportabile, cioè non gli piace proprio per nulla. Tra Bartók e Shostakovich le estetiche sono veramente molto molto diverse, quindi chiaramente sono punti di vista differenti, come non so, per esempio tra Brahms e Tchaikovsky ci furono punti di vista molto differenti, eccetera eccetera. È abbastanza normale chiaramente che nessuno adori in maniera totalmente incondizionata la musica dei colleghi, ma la questione che c'è è che poco tempo dopo Bartók scrive il suo concerto per orchestra, in cui introduce veramente una presa in giro di questo spezzone della settima sinfonia di Shostakovich, e lo fa nel quarto movimento, che si chiama Intermezzo Interrotto, che è appunto questo concerto per orchestra diviso in cinque movimenti. Questo quarto movimento, che è il penultimo prima del finale, contiene proprio una citazione abbastanza evidente dalla settima sinfonia di Shostakovich, e che dal punto di vista di Bartók è proprio una presa in giro di questo motivetto che si continuava a sentire nelle radio americane e che lui sinceramente dopo un po' non sopportava più. E però lo fa in un contesto come tutti quelli di Bartók, cioè mischiandolo con altri temi presi da altre parti, temi ungheresi, tante altre cose. Diciamo, viene fuori un movimento davvero delizioso che ci ascoltiamo adesso, ma ovviamente non prima di aver salutato gli altri ascoltatori che ci stanno scrivendo nel frattempo. Aru, che tra l'altro è la mia carissima amica, che sono contentissimo di sentire, che ci scrive tra l'altro addirittura da Bangkok, e Andrea e tanti altri che ci stanno scrivendo. Tra l'altro, per quelli di voi che ci scrivono, ovviamente continuate a raccontarci quello che state facendo oggi, ma soprattutto se ci state ascoltando da posti lontani, quindi non siete qua in Italia, scriveteci da dove ci state ascoltando, perché vogliamo sapere fin dove nel mondo stanno arrivando le nostre onde. Quindi scriveteci da dove ci state ascoltando, in particolare se siete lontani, lontani da qua. E nel frattempo, pensando sempre a un Bartók, che era un ungherese ormai esiliato in America da un po' di tempo, che si ispirava a Shostakovich, che era un russo la cui musica veniva eseguita in America, cioè siamo negli anni 40, ma c'è già una bella globalizzazione della trasmissione della musica, della diffusione in giro per il mondo, e appunto dalla penna di Béla Bartók sentiamoci questo Intermezzo Interrotto. Thank you. Ed è veramente curioso questo intermezzo, che come sentite non comincia, non finisce, si interrompe a un certo punto, sbuca poi nel finale di questo concerto per orchestra, brano davvero bellissimo di Béla Bartók. Nel frattempo ci arrivano segnalazioni di persone che ci stanno ascoltando dal Belgio, di persone che ci stanno ascoltando dal Regno Unito e addirittura anche un ascoltatore, un'ascoltatrice, non si firma, che ci scrive da Santiago del Cile, che solleva un punto interessante, che ci chiede se dal nostro punto di vista le esecuzioni di Ilarian siano ridondanti. Dici che di avermelo già chiesto, ma non mi ha risposto. Non so se l'avessi chiesto a me, perché sarei entrato in argomento, forse l'avevi chiesto a Carlo Lanfossi in una delle sue domeniche, non in una delle mie, comunque. Per carità. Allora, giusto come opinione personale su Ilarian, devo dire, a me piace moltissimo. Delle violiniste, diciamo, dell'ultima generazione, è una di quelle che mi hanno dato di più dei punti di vista nuovi su alcune sue esecuzioni. Devo dire che però non l'ho mai ascoltata dal vivo e conosco solamente alcuni suoi dischi, non proprio tutto. Tra l'altro poi lei ha avuto anche le sue belle disgrazie di salute lavorative, quindi sapere che adesso recentemente sia tornata operativa mi fa anche molto felice, anche per questione proprio anche di solidarietà tra colleghi, tra musicisti. Quindi siamo verso la fine della prima parte, della seconda parte, che ormai era collegata alla prima, quindi ormai è tutta una cosa unica, dell'apertura musicale classica di oggi. Ci risentiamo tra qualche minuto per la nostra ultima mezz'ora insieme, restate con noi. E torniamo in diretta, e visto che questa sera avremo la nostra Spagna che si divertirà con l'Argentina, direi che un incipit dell'ultima parte con un po' di Spagna lo possiamo fare con Joaquín Rodrigo e la sua fantasia Para un gentilhombre. E buongiorno va anche alla nostra fedelissima ascoltatrice Alba, che ci scrive dalla Sardegna, come sempre. Ormai tra l'altro la Sardegna ha un posto bello stabile all'interno della nostra redazione di musica classica qui di Radio Popolare, per la nostra Francesca Bulas, che è di Cagliari, è molto attiva da quelle parti lì, quindi boh, Alba, magari a qualche concerto eccetera riuscirete anche a incrociarvi, a fare una piccola, come si dice, una piccola cellula di Radio Popolare dedicata a questo mondo musicale lì dalle vostre parti in Sardegna. Allora, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di, appunto, della nostra redazione, sapete comunque che la nostra programmazione quest'anno sta andando avanti anche nel mese di luglio, con tante belle cose in più anche nel palinsesto estivo, perché stanno andando avanti i labirinti musicali con qualche puntata nuova e qualche replica, quindi sempre il giovedì sera alle 23, la domenica mattina chiaramente siamo qua perché l'apertura musicale classica è sempre qui pronta per voi, e il sabato pomeriggio invece abbiamo sempre l'appuntamento alle 15 con Rotoclassica. Proprio su Rotoclassica stiamo facendone una versione un pochino estiva per queste settimane, in cui al di là del raccontarvi un po' quello che sta succedendo in giro per il mondo, perché chiaramente capitano tante cose belle e brutte, ma in parallelo lì ogni settimana vi consigliamo un film dedicato al mondo della musica classica o un compositore, diciamo tutte cose magari un po' di nicchia, non particolarmente conosciute, che però magari potete voler approfondire quest'estate, perché adesso appunto cominciamo ad avere un po' meno impegni, a essere a ritmi un attimino più blandi rispetto al resto dell'anno, e quindi magari c'è più tempo di dedicarsi a vedersi un film magari un po' particolare, o a magari, non so, utilizzando tutti i canali che abbiamo oggi, streaming e tutto quanto, ad andare a scoprire le musiche di qualche autore o di qualche disco che magari non abbiamo avuto tempo di ascoltare o magari non conoscevamo. Ma proprio a proposito di ritmi che si rallentano, in realtà i miei non rallentano, perché io da domani mattina sono qua a fare l'apertura musicale alle 6 del mattino lungo tutta la settimana, quindi da domani in poi fino a sabato prossimo e poi dal lunedì dopo fino alla domenica dopo mi avrete sempre qua. Faccio giusto un giorno di pausa domenica prossima, perché appunto c'è il buon Lanfossi che chiaramente si alterna con me nelle domeniche, quindi domenica prossima ci sarà lui. In questo momento tra l'altro è a Bayreuth a vedere parti del festival wagneriano che si svolge in questo momento. Ci ha raccontato qualcosa appunto ieri durante Rotoclassica, mentre era in viaggio, ci ha mandato un bel messaggino vocale per raccontarci un po' quello che stava succedendo in questo viaggio verso la Germania, verso il festival di Bayreuth. E tra l'altro poi ovviamente non, quello che invece non va proprio mai in vacanza è Ricordi d'Archivio, che è la domenica pomeriggio alle 15:35 con il meglio di 50 e rotti anni di interviste realizzate dal nostro ottimo Claudio Ricordi, che in tutti questi anni ha avuto modo di incontrare le persone più diverse, più particolari, e questo ci fa sempre estremamente piacere, perché c'è la possibilità di ascoltare tanta musica, ma soprattutto tantissime parole da parte di chi questa musica l'ha scritta, l'ha vissuta, l'ha eseguita, l'ha pensata, l'ha studiata, eccetera. Quindi ci sono sempre delle bellissime cose da scoprire anche appunto durante Ricordi d'Archivio. Quindi i momenti dedicati un po' a questa musica sono tanti. Poi io questa settimana mi metterò anche a cimentarmi con altri generi musicali, per quelli di voi che saranno i più mattinieri durante la settimana. E ci scrive anche Silvia, che ci manda delle bellissime foto sempre di un'altra alba sarda. Ragazzi, è pieno di gente che è in Sardegna in questo momento, volete veramente farci invidia? Ci fa piacere comunque che ci stiate ascoltando anche da lì. Quindi appunto godetevi i luoghi dove siete, appunto continuate a scriverci da dove vi trovate, soprattutto se vi trovate lontano dalla tutto sommato banale Milano o dintorni, cioè dal vostro luogo di permanenza. Tra l'altro, visto che siamo appunto a ragionare di quelli che sono appunto in giro, speriamo che anche quelli che si trovano nelle città che erano state definite come caldissime nei prossimi giorni possano avere invece un po' di fresco grazie un po' al maltempo arrivato in questi giorni, magari che vi rinfreschino un pochino le temperature, il tutto diventi un attimino più vivibile, più piacevole. Allora, continuiamo appunto le nostre chiacchierate di oggi, e lo facciamo a questo punto, visto che abbiamo parlato di Firenze, con un istante che ci viene da quel pezzo bellissimo che è il Souvenir de Florence di Tchaïkovski. Mm-hmm.
Thank you.
Questo è il primo movimento del Souvenir de Florence di Piotr Ilyich Tchaikovsky, appunto sperando che i nostri amici fiorentini stiano con un clima un po' migliore dei giorni scorsi. Elena poi però ci scrive da Siena che dice che invece sono sempre ancora immersi in caldo atroce e umidità. Speriamo che chiaramente la cosa un po' migliori, e intanto abbiamo invece Ludovica che si accoda al gruppo di tutti quelli che sono contenti di sentire nominare Cagliari. Sapete che appunto qui ci sono bei legami stretti con la Sardegna, con tutta la nostra redazione di musica classica. E tra l'altro, giusto, rispondo al volo, c'è anche arrivata, ma era arrivata devo dire già da qualche settimana, ma io colpevolmente non ho ancora risposto, dal nostro ascoltatore Filippo invece una domanda interessante su determinati tipi di formazione che potrebbe voler seguire qualche appassionato di musica che voglia approfondire il modo con cui appunto funziona la musica, e va a toccare una corda scoperta molto molto importante, perché in questo momento riuscire a capire, per qualcuno che chiaramente non abbia avuto una formazione musicale, come fare ad approcciarsi per avere una maggiore comprensione di tutti i meccanismi che stanno dietro la cosiddetta musica colta, quindi analisi armonica, quindi analisi formale, quindi un po' tutto questo mondo, ecco, non è semplicissimo. Non perché non sia semplice la materia, perché chiaramente ogni cosa, se spiegata opportunamente, può diventare semplice a chi la vuole studiare, quanto perché c'è un po' una cronica mancanza di mezzi del genere. Però prometto appunto al nostro ascoltatore Filippo che gli manderò un po' di informazioni materia, ma questo appunto lo dico anche un po' a tutti quanti gli altri, ci stiamo ragionando anche sul fatto che se magari potrebbe interessare, si potrebbe anche pensare di costruire un qualcosa che serva proprio per fare degli incontri, per avere incontri di persona, chiaramente non radiofonici, perché è necessaria un'interazione per poter approfondire con me e con gli altri colleghi della redazione di Musica Classica i meccanismi storici e tecnici importanti che stanno appunto dietro la comprensione della musica dei secoli passati. Non è appunto escluso che possiamo provare a organizzare qualcosa, anzi tra l'altro potrei anche dire, se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare a degli incontri, a questo punto da realizzare a Milano o dintorni, per approfondire aspetti di storia della musica piuttosto che analisi musicale, piuttosto che diciamo approfondire quali sono i meccanismi dietro il mondo della composizione, mandateci dei segnali di interesse a una potenziale adesione e mandatecelo alla mail rotoclassica@radiopopolare.it, perché appunto stiamo proprio pensando di vedere se possiamo colmare questa lacuna, se chiaramente ci sono delle persone interessate a seguire degli appuntamenti in cui cerchiamo di andare a sviscerare un po' in dettaglio, un po' in profondità, un po' in terminologia anche tecnica, che cosa sta dietro al mondo della musica. E vedo che comunque continua a scrivere gente da Cagliari. Ragazzi, dobbiamo spostare la redazione, andiamo lì, abbiamo Francesca, abbonata storica, cantante, e viva tutti i nostri sostenitori dalla zona cagliaritana. Siamo arrivati quasi alla fine di questa mattina, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e io in vostra graditissima compagnia, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, quindi Ludovica, Elena, Francesca, Silvia, Alba, tutti quanti. Aspetta, arriva Nicoletta, a Spezia dico che sono tutti costernati perché è saltata a Torre del Lago la Turandot con la regia di Jackie Chan. Sì, lo sapevamo, se avete ascoltato Rotoclassica non di ieri, quindi non del 18 ma dell'11, c'è un bel servizio dettagliato su che cosa è successo, perché e come si è svolta la cosa, quindi nel caso andate a recuperarvi il podcast della puntata di sabato 11 di luglio di Rotoclassica, dove la cosa viene raccontata un po' tutta per bene, quindi ciao anche a Nicoletta che ci scrive adesso. Quindi vi ricordiamo appunto tutte le nostre trasmissioni, Rotoclassica, Labirinti Musicali, l'apertura musicale classica, ricordi d'archivio, e tutto recuperabile anche in podcast dal sito o dall'app di Radio Popolare. In più appunto da domani mattina per 2 settimane io sono a fare l'apertura musicale tutte le mattine dalle 6 alle 7 e mezza, e giusto per segnalare alla fine ci sono altri 2 piccoli appuntamenti estivi che invece parlano, non sono di musica classica, ma per chi magari di voi è un po' più interessato a spaziare possono essere interessanti. Uno si chiama, e l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, quest'anno prosegue, si chiama La bella canzone di una volta, va in onda il sabato sera alle 20, la domenica sera scusate alle 20:30. Andiamo a vedere le top 10 delle estati, delle estati passate, quindi dal 1966 al 2006, che cosa c'era in testa alla classifica, che brani ci ricordiamo, ma soprattutto che cosa ce l'avamo dimenticati di quegli anni lì, proprio per dire, perché ogni anno diciamo a quest'anno tutta musica orrenda, una volta sì che c'era la musica bella, il fatto che il tempo è galantuomo, e anche una volta c'era la musica brutta e l'abbiamo scovata tutta. Quindi se volete divertirvi, domenica sera alle 20:30 guardiamo tutte queste top 10 e riascoltiamo tante cose. Invece il venerdì sera alle 21:30 c'è un'altra trasmissione fatta invece tra persone di varie redazioni, perché ci sono io a condurre, con me ci sono Francesco Tragni, Pier Giorgio Pardo e Sciocchi Senussi, e la trasmissione si chiama Senza Parole. Lì andiamo ad ascoltare invece brani di tutto la storia della musica, che abbiano la particolarità di non avere un testo. Ognuno porta delle cose, nessuno sa che cosa gli altri porteranno, diventa un po' una specie di giochino a farci scoprire questa musica. Tutte queste cose appunto anche in podcast, quindi c'è tanta musica e tante opportunità come sempre qua su Radio Popolare. E visto che questa sera, come dicevamo, si gioca appunto Spagna-Argentina, un piccolo omaggio all'Argentina lo facciamo, e lo facciamo con chiaramente il suo compositore più noto, cioè Astor Piazzolla, ma con uno dei suoi dischi più belli ma meno frequentati nel mainstream. In questo caso è il suo famoso live con Gary Barton al Festival di Montreux. Il disco si chiama The New Tango, e alla fine del disco c'è questo un suo brano bellissimo rifatto in una versione molto innovativa, particolare, che si chiama La Muerte del Ángel. E quindi con questa milonga finale di Astor Piazzolla ci lasciamo anche oggi. Una buona domenica a tutti da Carlo Centemeri. Ovviamente chi già non lo fa mi può seguire su Facebook o su Instagram, dove mi trova come Carlo Centemeri, può scrivermi, seguirmi eccetera. Io sono sempre contento di conoscervi, incontrarvi. Poi se qualcuno come la nostra ascoltatrice Maura abita dalle mie parti, io sto più o meno tra Caiazzo e Loreto, e ha voglia di scrivermi, ci possiamo anche prendere un caffè. Buona settimana a tutti con la musica di Astor Piazzolla, e buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare.